brevissimo riassunto di quello che ho detto l'altra volta, no? Perché oggi è la seconda puntata. L'altra volta avevo fatto un po' una storia della relazione corpo-mente a partire dall'antichità e siamo arrivati a Hobbes, in parte ho parlato degli illuministi. E avevo sottolineato l'importanza della posizione di Cartesio, perché quando si parla di relazione corpo-mente è Cartesio il primo che la pone nei termini così moderni, cioè dell'esistenza di cose, di due cose che sono diverse e che però noi, almeno noi, abbiamo esperienza che sono in qualche maniera collegate. Sono due sostanze per Cartesio e il problema della natura eterogenea di queste due sostanze crea appunto il problema di come possano combinarsi insieme, pur noi avendo l'esperienza in prima persona che cioè, questa combinazione c'è, perché noi siamo corpo e mente insieme. Allora l'altra volta avevamo visto che c'è la posizione di Spinoza, no? Che la sostanza è una e che può essere vista o dal lato del pensiero, di una successione di idee, o dal lato dell'estensione, cioè di una successione di stati fisici. Abbiamo visto l'occasionalismo, che però è l'idea che Dio intervenga ogni volta che uno stato della mente, no, a uno stato della mente debba corrispondere uno stato del corpo, siccome i due stati sono completamente eterogenei, allora Dio interviene sempre per combinarli. Oddio, certamente Dio è onnipotente e può combinare tutti questi stati contemporaneamente, però insomma avrebbe fatto una cosa difettosa, insomma. Visto che il paradigma di allora era l'orologio, avrebbe fatto due orologi che non riescono a sincronizzarsi e che dunque lui deve sempre intervenire come un buon orologiaio. Invece poi c'è la posizione di Leibniz, che è quella dell'armonia prestabilita, e cioè gli orologi sono sincronizzati da sempre. L'idea è che ci sia un universo costituito da monadi. Ogni monade percepisce tutto l'insieme di tutte le altre monadi e ogni monade quindi ha un punto di vista unico, suo, individuale, separato, e l'universo è l'insieme di tutti questi punti di vista che sono coordinati in maniera, questa è proprio come corrispondenza bionivoca in matematica. A ogni mutamento in una monade c'è un corrispondente mutamento in tutte le altre monadi, per cui l'universo è, questo lo diceva anche Spinoza, l'universo è la faccia, diciamo, dell'universo è in continuo cambiamento. Noi non ce ne accorgiamo, ma c'è questo continuo mutare della faccia dell'universo. Abbiamo visto Hobbes. C'è solo materia, corpo, non esiste l'anima, non esiste la mente, solo corpo. Poi abbiamo fatto un accenno perché mi interessava il tema degli animali. Avevo detto che con Cartesio la mente coincide con la coscienza. Coincidendo con la coscienza, egli toglie la coscienza agli animali. E quindi gli animali sono considerati solo semplicemente delle macchine, degli automi, che non hanno sensazioni, perché la sensazione è qualcosa che si sente, cioè che si ha coscienza di avere. Ed è come per l'appunto un'automobile che non è consapevole del motore che ha, no? E del suo funzionamento. Allora, gli stati che noi per analogia osserviamo negli animali simili ai nostri, per esempio quelli della sofferenza, sono considerati pure apparenze, pure epifenomeni, cioè dei fenomeni che sono apparenti ma che non sono reali. E questo ha dato l'abbrivio alla possibilità di utilizzare gli animali per tutta una serie di nefandezze che continuano. Invece, sia per i libertini del Seicento, che però sono precedenti a Cartesio, ma sia soprattutto per i libertini del Settecento, che riprendono la teoria materialistiche, gli animali, cioè non c'è nessuna ragione per togliere la coscienza agli animali. Semmai abbiamo tante ragioni per dire che noi stessi siamo delle macchine. Siamo macchine come gli animali sono delle macchine e non c'è nessuna ragione per non dare ad esse la coscienza, non c'è nessuna ragione per dire noi che siamo coscienti che non siamo delle macchine. Da qui appunto lo testo più radicale che è quello di Lametrie, che avevo detto l'homme machine, l'uomo-macchina, il quale ha scritto anche un libricino che si chiama L'homme plante, dove fa vedere che anche tra la pianta e l'uomo ci sono tutta una serie di similitudini, e che cioè praticamente l'idea è che ci sia un continuum nella scala dell'essere, un continuum che è un continuum di complessificazione della organizzazione. Ecco, io adesso ero arrivata qui, volevo parlare oggi di Hume, di Kant e poi passare al XX secolo, anzi alla seconda metà del XX secolo, sul problema mente, mente computer in realtà più che animali e così. Perché Hume? Perché Hume è uno dei filosofi più importanti della storia, della filosofia. E perché se gli americani che se avessero studiassero la nostra filosofia, saprebbero che tante cose sono già state dette da sempre, insomma, che non c'è niente di nuovo sotto il sole. E Hume è appunto uno di quei filosofi che hanno già detto tante cose che poi gli americani negli anni 50 del XX secolo riprenderanno. Cosa dice Hume? Intanto, sulla lezione di Locke dice che non esistono sostanze. Per esempio, Locke dice la mente, ecco, il problema è che in questo periodo, a partire da Cartesio in poi, si studia la mente. Si studia la mente perché si dice, l'avevo detto anche l'altra volta, che l'oggetto che noi vogliamo conoscere, cioè il mondo e anche il corpo come qualcosa di diverso dalla mente, no? Come il corpo, come oggetto, è appunto il soggetto che, come dire, proietta sull'oggetto le sue leggi, modella in qualche maniera, è il soggetto che modella l'oggetto e non il contrario, cioè il soggetto diventa importante, l'io diventa importante, la mente è importante. Allora ci sono tutti gli studi sul funzionamento della mente, che non sono ancora vera e propria psicologia come la intendiamo noi in senso moderno, ma sono senz'altro studi sul funzionamento, sono studi di gnoseologia, come funziona la mente, come pensa l'intelletto. Allora, e quindi nascono tutta una serie di problemi, il saggio sull'intelletto umano, i nuovi saggi sull'intelletto umano, saggio sulla natura umana, e ce n'è di tutto e di più. E quindi già Locke aveva detto che non esiste nessuna sostanza, lui aveva detto che la mente ha delle percezioni, noi abbiamo percezioni, ma le nostre percezioni sono percezioni, come dire, singole, che noi vediamo però in una maniera, sempre in maniera, continua, coerente e sempre unite delle idee. Noi abbiamo, per esempio, di una mela, noi abbiamo delle percezioni che sono separate da un certo verso, cioè la rotondità, il colore giallo, i puntini, se sono le mele golden, il cosino, ecco, la forma, tutte queste cose qua. Noi le percepiamo sempre insieme, unite, ma noi percepiamo le singole percezioni. Però le percepiamo insieme, abbiamo come l'idea che queste ci facciamo, ci immaginiamo che queste percezioni siano in qualche maniera unificate da qualcosa che chiamiamo sostanza, qualcosa che sta sotto, che le tiene sempre insieme, una sostanza. Ma la sostanza non esiste, non c'è. Noi non abbiamo nessuna percezione di sostanza, abbiamo solo singole percezioni. Bene, Hume parte da qua. Hume dice che la mente è un insieme di impressioni e di idee. Le impressioni sono le sensazioni, che sono vivide, e sono immediate, sono appunto vivaci, e le idee sono impressioni pallide. Per esempio, L'idea, la percezione, l'impressione di bottiglia è questa, ha un riferimento, è vivida. L'idea che ho di bottiglia quando chiudo gli occhi, no, è la bottiglia sbiadita, è l'impressione che ho sbiadita, questa è l'idea. Poi con le idee io posso fare un sacco di cose, un sacco di discorsi, posso combinarle, eccetera. Ma non esiste niente che faccia supporre che esista una sostanza, un io, per esempio, una mente che tiene insieme queste idee. L'unica cosa è questo, noi abbiamo impressioni e abbiamo idee. E l'unica cosa da fare è cercare di capire come stanno insieme, come si associano le idee, quali sono le leggi dell'associazione delle idee. Allora, le idee si associano perché sono vicine, perché si assomigliano, per tante ragioni si associano, ma noi abbiamo solo appunto impressioni e idee. Quindi tutto è mente praticamente, non c'è niente che corrisponda a qualcosa di fuori di noi, un mondo esterno, perché abbiamo detto l'altra volta, no? Il mondo è accessibile a noi attraverso i sensi, noi abbiamo solo sensazioni e non c'è niente che ci assicura che fuori di queste sensazioni ci sia qualcosa. La Cartesio aveva detto c'è Dio e che ci dice il mondo c'è. Locke cosa dice? Locke dice abbiamo solo idee, percezione idee. Sono idee che sembrano di cose esterne, percezioni che sembrano essere di cose esterne, ma per l'appunto, cioè, non lo so, in linea di principio. È altamente probabile, ecco, per esempio per Locke, è altamente probabile che il mondo esista e che sia, ci dia degli impulsi, degli input che fanno, che suscitano in noi impressioni, idee, percezioni. E uno dice il mondo non c'è, proprio l'idea che esista il mondo è proprio un'idea che, cioè, è assolutamente irrazionale. È assolutamente irrazionale perché in linea di principio non posso dimostrare. Però è irresistibile la credenza. Allora, siccome le impressioni e le idee che io formo sulla base delle impressioni hanno un grado di coerenza, di ordine e sono abitudinarie, ecco, si crea in noi la credenza che a queste impressioni e alle idee che combino mediante le impressioni corrispondano a degli oggetti fuori di noi, ma questo è frutto dell'immaginazione. Però questa credenza, che in linea di principio non posso dimostrare, è irresistibile e tanto basti. Gli dice, non ci serve ad altro, funziona, viviamo bene così, non abbiamo bisogno di andare in cerca di altro. Allora, lui ha eliminato la sostanza delle cose, ha eliminato le cose e andando oltre Locke elimina anche l'io. L'io, che cos'è l'io? Anche l'io è frutto di immaginazione. In realtà noi non abbiamo, c'è il fischio, noi non abbiamo l'idea di qualcosa che si definisca io. Noi abbiamo tante singole impressioni, tanti stati della mente che si succedono in maniera molto veloce, ma sono singoli stati della mente che si succedono in maniera veloce e ci danno l'idea della continuità e della cinematica, no? E quindi della unità delle cose e anche dell'unità della mente che ha queste impressioni singole ma velocissime e identiche le une alle altre. Ma non esiste nessun io. Esiste solo un fascio, un flusso di impressioni, un fascio flusso. E chiamo fascio flusso perché è stato importante, Hume era scozzese, ma è stato importante per la filosofia successiva di Mach, di Russell, ma anche per lo scrittore James Joyce, gli scrittori del flusso di coscienza. che quindi hanno, dico, non esiste nessun soggetto, nessun io, esiste solo il flusso di coscienza, e quindi anche la scrittura è una scrittura che deve fondarsi sul flusso di coscienza, che già di per sé esistono le leggi di associazione delle idee, no? Ecco, questo è praticamente Hume, che è modernissimo. Cosa? Sì, volevo dire, stiamo ben attenti a non associare o identificare il flusso di coscienza, questo flusso di stati mentali, con le associazioni psicoanalitiche di Freud. Sono due cose completamente diverse, perché le associazioni psicoanalitiche fanno parte di una tecnica terapeutica in cui il paziente viene messo in una condizione rilassata e si lascia andare alle associazioni libere, cioè a non trattenere niente, nessuna idea, si lascia andare. Poi però c'è il terzo occhio, c'è l'occhio del terapeuta, che coglie nelle libere associazioni un senso che è in psicoanalese, cioè che è nel linguaggio della psicoanalisi. Cioè lo psicoterapeuta ha una teoria interpretativa, è dotato, possiede un linguaggio, ha studiato la psicoanalisi, quindi possiede il linguaggio delle emozioni e applica questo linguaggio dell'emozione alle libere associazioni del paziente. Mentre il flusso di idee è tutta un'altra cosa, cioè è il nostro modo di stare nel mondo. Il nostro modo è la nostra mente quotidiana, che consiste nel essere, cioè, impressionata in maniera continua, ma senza che ci sia dietro qualcosa come un io che unifica queste idee. Noi non ci accorgiamo, ovviamente, degli stati singoli, ma teoricamente, dice Hume, così. E questa è una forma di psicologia, non è una forma di psicologia della mente. La psicologia vera e propria... Kant. Kant segue, ha studiato ovviamente Königsberg, la filosofia leibniziana che si studiava nelle università tramite Wolf, Christian Wolf. Tutti studiavano questo tipo di filosofia, la logica leibniziana, la filosofia leibniziana, la filosofia della natura leibniziana, però poi si è messo a leggere Hume e dice il famoso: sono stato svegliato dal famoso sommo dogmatico. Voi sapete che Leibniz era un razionalista, tutto era ragione. Le monadi sono percezioni, sono punti metafisici, tutto è spirito, quindi tutto è formale e tutto è ragione. Il suo è un razionalismo onnicomprensivo. E mentre per Hume siamo in pieno scetticismo. Non possiamo conoscere il mondo, non possiamo conoscere la mente, e siamo... Quelle, le nostre conoscenze sono conoscenze fondate su credenze, su abitudini a cui non corrisponde, no, nulla di, cioè, che non è detto che corrisponda a qualcosa di reale, no? Però c'è questa credenza molto forte che è sufficiente per la sopravvivenza, è un'esperienza empirica che tutti quanti noi abbiamo, punto e basta. Io mi aspetto che domani il sole sorga e che alla sera tramonti, finora è andato bene così e mi aspetto che continui ad andare così. No, non ho nessuna ragione per credere che domani sia tutto buio, ma... In linea di principio potrebbe essere, in linea di principio potrebbe capitare che a un certo punto le leggi della natura, quelle che io credo leggi della natura, non funzionino più, che la regolarità supposta della natura e per l'appunto supposta non ci sia più. Questo è l'idea di principio, il famoso cigno nero. Adesso si parla di cigno nero, soprattutto in economia. Si usa questo, l'idea del cigno nero, adesso non mi ricordo, era lo studioso, un empirista che ha scritto un bellissimo libro, si intitola proprio Il cigno nero, che dice la nostra conoscenza è tutt'altamente empirica. Le leggi della natura sono altamente probabili, famosa frase di Aristotele, no? Tutti i corvi sono neri, quindi mi aspetto, cioè io vedo, oggi vedo un corvo nero, un altro corvo è nero, vedo un milione di corvi neri, mi aspetto che il prossimo corvo sia nero. In realtà Aristotele aveva detto che una rondine non fa primavera, ci vogliono tante rondini per dire, no? Che ci, ecco, ci vogliono tanti eventi singolari, no? Empirici singolari, per poter fare una legge generale, per poter dire tutti i corvi sono neri. Però devo stare sempre attenta che questo tutti è un tutti non impegnativo dal punto di vista, non so, logico, matematico, è un tutti come generalizzazione, ma potrebbe benissimo esserci una mutazione per cui domani il corvo è bianco, esattamente cambio, i cigni, tutti i cigni sono bianchi e può essere che ci sia un cigno nero, tant'è che in economia si dice arriva il cigno nero quando ci si aspetta che tutto vada bene, ma a un certo punto succede un evento non previsto per cui le cose vanno male. Per esempio si dice che il cigno nero ora, come ora, è questa famosa fasulla, che perché per me è epidemia, il coronavirus, che ha, cosa è successo? Ha messo in crisi l'economia cinese, e cioè tutte le previsioni, no, dell'economia cinese sono andate in tilt e anche quindi con delle ricadute sulla nostra economia, eccetera. Ecco, questo è l'ambito dell'empirico, dell'empirismo, per cui ci sono generalizzazioni ma non c'è mai sicurezza. Questo ha fatto svegliare Kant dal sonno dogmatico. Allora Kant dice due cose, semplicemente. Ci sono delle idee, io, anima, mondo e Dio, che sono inconoscibili in linea di principio. Cioè, sono delle totalità. Per esempio, l'io, o mente, o anima, è l'insieme di tutti gli stati interni. Siccome la nostra conoscenza è sempre una conoscenza che nasce dall'esperienza, io non ho mai e non avrò mai in linea di principio l'esperienza di tutti i miei stati interni. Il mondo è la totalità di tutti gli stati esterni, di cui non avremo mai esperienza. E Dio è la totalità delle totalità, di stati interni e di stati esterni, e di cui non avremo mai esperienza. La conoscenza, cioè, è vincolata all'esperienza. Quindi dell'anima o della mente non c'è in linea di principio conoscenza come... e qua siamo fermi, eh? E invece c'è qualcosa che riguarda l'io. L'io penso di Cartesio, no? L'io penso su cui Cartesio fonda la verità. Dice, io penso, cogito ergo sum, questo è talmente evidente che su questa evidenza, chiara, distinta, io devo costruire la scienza. Ecco, anche per Kant è così. C'è un io penso che è un principio di unificazione di tutti i pensieri. Cioè, ognuno di noi ha un cervello empirico che pensa. E ognuno di noi pensando è consapevole dei propri pensieri. Questa è l'autocoscienza. Cioè, se non ci fosse l'autocoscienza, noi non penseremmo niente. Noi pensiamo di star pensando. Però accanto a questo c'è un io, come dire, trascendentale di tipo logico, che permette a tutti i pensieri di essere unificati secondo una regola logica fondamentale, cioè che permette a tutti quanti noi di comprendere i nostri pensieri, i nostri linguaggi. Cioè praticamente il principio di unificazione, un io come principio di unificazione delle leggi del pensiero. E questo perché? Perché c'è questo? Perché Kant dice che le leggi della natura non sono altro che le leggi della mente. Che l'universo è l'insieme delle leggi, degli stati fisici che sono materiali, gli stati fisici presi dal punto di vista formaliter, formale, non sono altro che i principi del pensiero. Cioè noi proiettiamo sul mondo le nostre leggi, cioè noi vediamo il mondo e quindi lo conosciamo perché abbiamo degli occhiali, un cervello fatto in una certa maniera che ci permette appunto di conoscerlo così e non altrimenti. Cioè noi abbiamo un cervello adatto per questo mondo, esattamente come gli elefanti hanno un cervello adattato al mondo degli elefanti e vedrà il mondo in maniera elefantesca e le formiche in maniera formichesca e noi in maniera umana. Di medie dimensioni, difatti, per noi sono escluse il macro e il micro e abbiamo bisogno di protesi, no? Abbiamo bisogno di grandi strumenti, sia per vedere l'immenso, l'infinitamente grande, che l'infinitamente piccolo, non l'infinito, il massimamente grande e il massimamente piccolo, abbiamo bisogno di grandi strumenti, ma a occhio nudo il mondo è di medie dimensioni, noi siamo adattati, noi proiettiamo. Ecco, questa è la posizione di Kant, cioè di un io, di una percezione trascendentale che è l'unificazione di tutti i pensieri, delle leggi del pensiero, che permettono quindi di conoscere il mondo e di conoscere le nostre menti, cioè di comprenderci fra di noi, e da un altro lato c'è quest'idea che la mente come anima, come totalità dei nostri stati interni è qualcosa di assolutamente incomprensibile, cioè non conoscibile, è quello che si chiama noumeno, no? No, è qualcosa che c'è ma non so che cos'è. Dopodiché gli idealisti diranno, ma se c'è una, come faccio a dire che una cosa c'è se non so che cos'è? Se dico che c'è la conosco già, se no non dico niente. E questa è la loro obiezione, lasciamo perdere comunque. Arriviamo poi alla psicologia. La psicologia nasce tra la prima e la seconda metà dell'Ottocento in Germania. Ormai le scienze, la filosofia sta con Schopenhauer, praticamente non è più filosofia sistematica, ha finito di dire quello che ha sempre detto, cioè di occuparsi dell'universo mondo e di tutto, della morale, della teoria, della fisica, della logica, di tutto, della politica, non c'è più. Questa cosa qua, nascono le singole scienze, in particolare nascono le scienze della natura, noi sappiamo, abbiamo la scienza ormai newtoniana, la fisica, nascono anche le scienze, la chimica, le scienze biologiche sono molto importanti e così via, no? E così anche la fisica diventa il modello di scienza. Cioè se si vuole che una scienza sia scientifica, cioè se una scienza di un oggetto particolare, per esempio del corpo, del bios, della vita, o della psiche, o della chimica, sia scienza, deve rispettare i criteri di verità e quindi il metodo della scienza fisica, e cioè deve essere in terza persona, oggettiva e riproducibile. Allora nascono questi laboratori di Fechner e di Wundt, che sono i primi laboratori di psicologia empirica, per l'appunto, perché si dice una psicologia degli stati interni è inaccessibile, perché gli stati interni non sono oggettivabili, sono privati. E quindi ci deve essere una psicologia di tipo empirico, sperimentale, perché l'esperimento deve poter essere riproducibile. Questo è un criterio della scienza fisica, che è chiamata fisica forte e che fa da modello per tutte le scienze. Allora abbiamo la famosa legge di Fechner, che c'è la corrispondenza fra le qualità, l'intensità e la quantità, cioè per esempio l'intensità del dolore e la quantità che è misurabile, cioè la correlazione una correlazione costante fra misurabile matematicamente con degli strumenti fisici e l'intensità provata, da un lato, e dall'altro lato c'è Wundt che fa degli esperimenti con dei modelli, insomma, prendendo dei volontari, e che incomincia a fare degli esperimenti, però di tipo comportamentale più che altro. Ecco, perché questo è appunto l'imperativo. Quindi la psicologia nasce come psicologia empirica, psicologia sperimentale. E arriviamo al XX secolo. E partiamo nel XX secolo, ci sono, per quanto riguarda le teorie della mente, intanto oggi, cioè oggi come oggi, la mente viene studiata da 6 discipline, cioè dalla collaborazione di 6 discipline, che sono il famoso esagono cognitivo cosiddetto, la psicologia cognitivista che studia la percezione, la memoria, l'attenzione, stati mentali che possono essere per l'appunto oggettivati, l'informatica, l'intelligenza artificiale, la linguistica, la filosofia, però filosofia del linguaggio, filosofia della mente, filosofia analitica, filosofia della scienza o epistemologia, le neuroscienze, cioè come funzionano le nostre modalità sensoriali, come funziona l'udito, come funziona la vista, il sistema nervoso in sostanza, no? Le neuroscienze, e l'antropologia cognitiva. Questo è il famoso esagono. E tutte queste discipline collaborano fra di loro per cercare di capire che cos'è questa benedetta mente, perché rimane ancora ignota, e difatti c'è anche chi dice è un mistero. Allora vediamo, in continuità con la psicologia sperimentale, empirica, abbiamo il comportamentismo. Siccome l'imperativo è per l'appunto questo, gli stati mentali sono nel cervello delle singole persone, io non posso aprire il cervello, non posso andare dentro, allora io posso capire la mente attraverso il comportamento visibile. E come la fisica studia singoli procedimenti, no? Singoli eventi in laboratorio, per esempio il moto accelerato, fa degli singoli esperimenti, così anche in psicologia facciamo singoli esperimenti del genere SR, stimolo risposta, arco riflesso. L'arco riflesso che poi è l'unità base del sistema nervoso. Stimolo risposta, input output, stimolo risposta, stimolo risposta. Questa psicologia è facile, ha utilizzato gli animali in maniera disumana, ha utilizzato anche persone, il fondatore in America è Watson, il quale aveva un figlio, e da padre sadico questo figlio aveva un coniglietto bianco, insomma, che amava molto. E lui, da padre sadico, ha fatto l'esperimento col proprio figlio, un esperimento di condizionamento, si dice, per dimostrare come la mente non sia altro che un apprendimento di eventi che variano insieme, di covarianze, di eventi che vanno avanti insieme. Per esempio, allora lui cosa faceva? Ogni volta che il piccoletto, bambino di 3 anni, padre sadico, prendeva questo coniglietto, gli faceva sentire un rumore terrificante che lo spaventava. Prima una, prima due, 3 volte, 4, a un certo punto, appena il bambino vedeva il coniglietto, aveva paura, si agitava, dopo anche l'ha decondizionato, no? perché c'è il questo per esempio si usa per le fobie, il decondizionamento, che per esempio uno che ha la fobia dei serpenti, c'è l'approccio, no? Stimolo-risposta, cioè ti do uno stimolo piccolino, no? Fino a che ti abitui, poi aumento l'intensità dello stimolo fino a cancellarti la fobia, così che funziona, però sono cose elementari. Per esempio è stata un esempio anche di comportamentismo in campo molto più complicato, per esempio nella stati mentali patologici, la depressione. Il Seligman, sempre per dire disumani, animali disumani, e siccome la conferenza è umani, no, noi siamo gli animali disumani, e la depressione è stata studiata effettivamente in base al comportamentismo, cioè con creare delle condizioni per vedere le risposte date. E allora si trattava di prendere dei cani e di dargli delle scosse in ogni situazione, per cui questo cane, in qualsiasi posto lui andasse a mangiare, a bere, a riposare, aveva sempre delle scosse, non poteva fuggire, fino a che, oh mia, cioè questo io fino a che questo cane si rincantucciava e stava lì fermo e buono, era impotente, e questo è l'impotenza appresa. Allora si dice che la depressione si associa alla depressione come stato patologico, all'impotenza appresa, nel senso che qualsiasi, io ho un'impotenza appresa perché qualsiasi cosa io faccia non ho nessuna probabilità di avere dei risultati. Quindi il mondo, il mio stato, non cambierà mai e quindi io sono impotente. Ecco, questo tipo di psicologia comportamentistica o del condizionamento, dei riflessi, della salivazione che si fa salivare, no? Tutta una serie che sono stati fatti, il cane di Pavlov, ecco, tutto questo non c'è più. Anche per fortuna per le povere bestie, e anche perché è stato criticato una volta per tutte nel 1957 da Chomsky. Chomsky ha scritto un articolo contro Skinner, che è un altro di questi comportamentisti, il quale Skinner diceva che la mente non è altro che un sistema di apprendimento in base a stimoli e risposte. Anche se si è dimostrato che non tutti gli stimoli funzionano, ci sono alcuni stimoli naturali che non possono essere cambiati. E quindi anche diceva anche il linguaggio non è altro che l'esposizione a stimolazioni che a quale il bambino impara a dare, cioè, delle risposte, e con le sue risposte, no, per tentativi ed errori, impara a parlare. Allora Chomsky ha scritto un articolo che è diventato famosissimo, lui studiava al MIT di Boston, linguistica, lui è un linguista, e in questo articolo dice che il linguaggio è una cosa troppo complicata per essere così studiato in maniera così semplificata. È riduttivo lo studio comportamentistico del linguaggio, perché il bambino a 3 anni ha tali proprietà linguistiche che col semplice stimolo e risposta sono, cioè, impossibili. Perché allora lui propone l'idea, un'idea platonica, un'idea cartesiana e platonica dell'innatismo. La mente, l'uomo, ha un meccanismo per la produzione del linguaggio che è innato. È un meccanismo che è psicobiologico, o meglio, biologico senz'altro, perché ci vuole il cervello, ci vuole l'apparato fonetico, e insomma ci vuole una condizione biochimica fondamentale, biologica fondamentale. Però ci vuole anche un sistema di produzione di regole che lui chiama grammatica generativa. Noi abbiamo innata una grammatica universale costituita da poche formule, da formule in base alle quali, per esempio, il predicato è sempre più grande, più ampio del soggetto. Il sintagma, cioè SV, il sintagma predicato, il sintagma verbo, indica un'attività e il sintagma nome indica ha un riferimento. E il sintagma e io non posso mai invertirli, non posso mai sostituire il nome col predicato, no? E difatti, cioè, questo è uno dei grandi errori che si fa quando a scuola si insegna a scuola, no? Ecco, noi avremmo delle regole molto semplificate di formazione di una sintassi che sono universali indipendentemente, come specie l'abbiamo, come specie umana e siamo gli unici. Indipendentemente dalle lingue, dal linguaggio al quale siamo esposti, ci vuole un'esposizione. Ci vuole l'esposizione, per noi abbiamo esempi di bambini che, se non sono stati esposti al linguaggio, anche da grandi non imparano. Ci sono i famosi uomini lupi, il caso famoso del film di Truffaut, il ragazzo selvaggio, così, che non apprendono poi da grandi. Ci vuole. Anche in biologia, in embriologia, ci sono dei tempi fatidici, no? E però, insomma, qualsiasi, bisogna essere esposti, ma nell'esposizione il bambino applica, cioè tira fuori da dentro di sé questa sua, capacità innata di comprendere il linguaggio e poi di impararlo, di imparare parole e poi di parlare bene. E difatti tutti quelli che hanno figli sanno che è così. Sanno che è così. Io posso portare un esempio che mi piace ricordare della Marta, di mia figlia, quando aveva per l'appunto 3 anni, che c'erano quelle bestioline, i porcellini di. No, i porcellini Sant'Antonio, quei robetti lì, no? Ah? No, quei tipo porcellini, quelli là, no? Aveva scoperto, insomma, sul tavolo da qualche parte uno che era morto, mentre prima li avevamo visti vivi in giro perché abbiamo avuto un periodo di invasione in casa di queste bestiole. Allora, uno morto. Allora, lei ha detto che questo. Gigetto lo chiamavamo, Gigetto, e mo e si è fermata. E si è fermata perché la sua mente aveva capito come si forma il participio passato, che solitamente si forma ito-ato. E allora lei ha detto morito, però ha dovuto pensarci perché morito non le funzionava, no? È carina questa cosa, però quello che è interessante è che lei aveva appreso, come tutti i bambini, la formazione del participio passato. Poi, appunto, i casi eccezionali bisogna impararli, no? Si imparano e così. Ecco, e allora finito il comportamentismo. Adesso abbiamo, cerco di fare veloce, vediamo. Per quanto riguarda la mente, due altre teorie. Una che si chiama riduzionismo. La mente è il cervello, punto e basta. Non c'è la mente, cioè, c'è solo il cervello. E l'altro, che più o meno è la stessa cosa, è eliminativismo. Non esiste nessuna mente. Queste due posizioni, insomma, cioè queste, il riduzionismo e l'eliminativismo è un po' più forte rispetto al riduzionismo, sono state studiate da questi, da Kripke e dalla famiglia, dai coniugi Churchland. Kripke dice che il dolore che io sento non è altro che la stimolazione delle fibre C, delle determinate fibre del cervello che vengono attivate, che vengono stimolate e causano il dolore. Allora, senza queste fibre di tipo C non ci sarebbe il dolore. Allora, questo significa il dolore sentito è la stimolazione delle fibre C. Questo è un esempio di riduzionismo. Però viene criticato perché si dice anche, ma a un certo punto ci sono delle fibre C che vengono stimolate senza produrre dolore, non c'è una correlazione necessaria, no? E quindi, cioè, rimane, è un problema come dire, che lascia aperte altri problemi. Invece i Churchland affermano che elimina la coscienza, è semplicemente una credenza, e la mente, credenze tipo credo che, desidero che, la mente fatta di appunto aspettative, credenze, desideri, questi stati della mente per cui io desidero bere la birra e vado, no, a prendermi la birra. No? Ecco, credenze di questo genere non esistono semplicemente, sono parole come pietra filosofale che non hanno nessun significato. E quindi la psicologia che noi utilizziamo, desidero bermi una birra, vado a prendermi la birra, è falsa, è inutile, non serve a niente. In realtà invece serve, e noi ci comportiamo sempre in base a credenze e desideri che, come dire, ci orientano verso determinate azioni. E il funzionalismo è il tipo di psicologia tuttora funzionante, anche se viene lo stesso criticata, che dice che lo stato mentale è una cosa che ha una funzione, che ha un ruolo, esattamente come il portiere in una squadra di calcio ha un ruolo. Allora, gli stati mentali, l'attività mentale è funzionale, è qualcosa appunto che fare delle cose, che causa, gli stati mentali causano per l'appunto dei comportamenti. Gli stati mentali è un insieme causale di tre tipi: un ambiente con lo stato interno, cioè per esempio una martellata sul ginocchio e il dolore, ecco, quindi una relazione ambiente, stato interno, dolore. Il secondo tipo è di tipo cognitivistico, sono i ragionamenti, le memorie, l'attenzione a queste, la percezione, come funziona la percezione, ma soprattutto i ragionamenti. E il terzo tipo è quello il contrario, dallo stato interno, uno stato mentale, al comportamento esterno, per esempio ho un formicolio, una gamba, e allora cambio posizione. Ecco, e quindi gli stati mentali sono individuati dal ruolo causale, dalla funzione che hanno. Noi vediamo le funzioni, non vediamo ovviamente gli stati mentali. Ed è evidente che però sotto gli stati mentali, per esempio credo che nel frigo ci sia una birra, ci deve essere uno stato fisico, ci deve essere il cervello. Di conseguenza il funzionalismo ha una base materiale e materialista, non esiste. Però quello che dice il funzionalismo è che la base materiale non è importante. Che sia il cervello, che sia un sistema di circuiti elettronici, che sia formaggio, no, o plastilina, non ha importanza la base materiale. Quello che conta è la funzionalità degli stati mentali come causa di comportamenti che posso anche vedere. Perché appunto c'è sempre quell'idea dell'oggettività, no? Dell'oggettività, dell'occhio della terza persona, di eliminare lo stato privato. Ecco, il funzionalismo dice che la mente funziona come un computer. Il computer computa. Ecco, l'idea viene dalla macchina di Turing, che è il primo esempio di macchina calcolatrice di computer che tratta simboli 0101 che sta per simboli, lo 0 e l'1 simboli, ha una testina che legge i simboli e cambia di stato a seconda delle regole che vengono impartite. Le regole sono l'algoritmo. Ecco, noi abbiamo, secondo i funzionalisti, una mente esattamente, che funziona esattamente come un computer, che computa. Computa stati mentali, computa rappresentazioni mentali. Per esempio, fuori piove. È un mio stato mentale, una rappresentazione mentale che fa sì che io poi, se devo uscire, prendo l'ombrello. Però il funzionamento è proprio esattamente come quello di un computer che è per l'appunto un procedimento che deve essere finito, cioè non va all'infinito, e deve essere effettivo, deve avere effettività, cioè deve portare una soluzione e deve essere anche fondato su regole semplici, chiare, non ambigue, non ambivalenti. Del genere, o fai questo o fai quello, non è che puoi fare una via di mezzo o robe, ma fai come ti pare, no? Ecco, questo è il computazionismo. E qui c'è l'idea del cervello calcolatore. Lo psicologo, filosofo della mente che si è occupato di queste cose, ce n'è tantissimi, è Fyodor. E la sua è la teoria TCRM, teoria computazionale rappresentazionale della mente. Per l'appunto, i processi con noi cognitivi sono delle computazioni su rappresentazioni mentali. Come la macchina di Turing fa delle computazioni sulla base di regole che vengono date, così anche il nostro cervello fa delle computazioni su stati, su rappresentazioni mentali in base delle regole della sintassi e che hanno però anche un suo significato, che hanno anche un loro significato, perché fuori piove, no? Ha un significato se fuori piove, cioè il criterio di verità o di falsità. Allora io, se fuori piove, prendo l'ombrello. Ecco. Comunque, invece che mettere simboli, metto rappresentazioni mentali che sono linguistiche, non sono immagini, non sono di altro tipo, sono linguistiche. Queste rappresentazioni mentali hanno delle regole formali che è una sintassi, e in base alla sintassi, no, ci sono catene causali, catene di calcoli, appunto dei calcoli che hanno un output, un effetto, come effetto qualcosa. Come effetto qualcosa. Ecco, questo funzionalismo, questo è il funzionalismo, è stato criticato perché non dà conto della coscienza fenomenica, degli stati qualitativi. Per esempio del dolore. Ecco, viene eliminato il dolore, questo non fa parte. Cioè il funzionalismo funziona solo per calcoli, per ragionamenti o per calcoli, essendo computazioni, essendo calcoli, no? Funziona solo per questo. Per esempio non funziona neanche per la fantasia, per la spontaneità, la creatività. Perché si sa che la creatività è qualcosa di pensiero laterale, no? No? Un'intuizione che ti viene. E invece gli stati rappresentazionali che devono essere computati devono funzionare in base a delle regole sintattiche ben precise. E quindi questa è la critica che si fa al funzionalismo, per cui non c'è, per cui è riduttivo, ecco. E adesso vi parlo della coscienza, se avete tempo, altri 10 minuti. Allora, la coscienza. Cos'è la coscienza? Boh. Allora, per coscienza si intendono due cose: lo stato vigile, su sveglia, no? E lo stato di consapevolezza, essere consapevoli di qualcosa. La coscienza viene distinta, cioè si studia la coscienza sotto i due aspetti, di coscienza fenomenica, cioè che si chiama anche qualia, poi l'effetto che fa, il dolore che io sento, il rosso che vedo di quella maglia lì, e la coscienza cognitiva o di accesso, che sono quelli degli stati, per l'appunto, intenzionali, rappresentazionali, memoria, percezione, tensione, ragionamenti, tutte quelle cose là. Ecco, quello che interessa è la coscienza fenomenica, l'effetto che fa. Che relazione c'è fra, intanto fra le due, ma non si sa, e poi soprattutto fra la coscienza fenomenica e la coscienza e gli stati fisici del cervello. Allora, che rapporto c'è fra gli stati fisici e gli stati qualitativi, fra questi famosi qualia e il cervello? Fechner aveva misurato l'intensità. Con della macchina aveva misurato l'intensità, però non aveva detto che cos'è, no? Il dolore. Non poteva dire che cos'è il dolore. Aveva detto c'è il dolore che va da un'intensità vicina allo zero a un'intensità per cui il paziente muore, ecco, un'intensità estrema, e questo lo posso misurare quantitativamente in hertz, in come mi pare, insomma. Ecco. Ma il che cosa è il dolore, Fechner non poteva dirlo, perché questo è una cosa in prima persona e quindi non è oggetto di visione in terza persona o di riproducibilità. Allora, quali sono le risposte a questa relazione fra i qualia, coscienza fenomenica, e gli stati fisici? Perché gli stati fisici ci devono essere, no? Ci devono essere. Una è quella del vuoto esplicativo. Vuoto esplicativo è che non si sa, voglio dire, un termine molto elegante, un'espressione molto elegante per dire boh. Ecco, non possiamo dire né che sono identici, tipo il dolore sono le fibre di tipo C, né che sopravvengono, perché c'è anche la teoria della sopravvenienza. Il cervello si trova in un certo stato, trovandosi in quel certo stato, sopravviene. Il fatto è che studiare il cervello non vedo niente, come il mulino di Leibniz che vi ho detto l'altra volta. Posso entrare nel mulino, ma non trovo niente, se non come è fatto il mulino. Allora si dice sopravviene qualcosa. Che cosa? Come faccio a dimostrarlo? No? Ecco, non si sa. Anche la sopravvenienza, insomma, sopravviene il dolore quando c'è questa stimolazione, ma è debole la spiegazione. Allora, perché non posso sapere? Allora, e ci sono tanti esperimenti, sono stati fatti esperimenti mentali, un mondo, quello degli zombie. Pensiamo a un mondo parallelo, un mondo possibile parallelo al nostro, identico in tutto per tutto. E pensiamo a noi, in quest'altro mondo, come tanti avatar, no? Con noi, identici, proprio molecola per molecola, atomo per atomo, identici, ma senza i qualia, senza sensazioni. Allora siamo degli zombie, no? Perché gli zombie quindi hanno, no? Non hanno sensazioni. È possibile? Allora, con l'immaginazione è una sciocchezza ovviamente, no? Perché non è possibile dire questa cosa, non è possibile perché le leggi della natura vogliono che gli zombie siano incompatibili, no, con questo mondo, con queste leggi della natura, esattamente come sono incompatibili gli animali mitologici, sono incompatibili con queste leggi della natura, quindi con questo cervello nostro gli zombie sono incompatibili. E allora non si può spiegare il qualia con gli stati fisici, perché noi abbiamo detto ci sono gli stati fisici atomo per atomo, no? Cellula per cellula, ma non hanno i qualia. L'altro esperimento è quello di Mary. Mary è una scienziata che sa tutto sui colori. È chiusa da sempre, è cresciuta, è chiusa, ha studiato in una stanza bianco e nero, ha sempre visto bianco e nero, ma ha studiato i colori. E sa tutto di colori, di tutti i colori, di tutte le onde possibili ed immaginabili, di tutte le frequenze, no, possibili ed immaginabili, sa tutto dei colori. A un certo punto Mary viene tolta da questo suo, da questa stanza in cui era chiusa e vede il rosso. E quindi ha un'esperienza di rosso. Che tipo di conoscenza è questa? È nuova? È vecchia? No? Gli stati cerebrali di Mary, no? Sono alterati? Certamente sì, perché prima vedeva solo. Allora, che cosa ci dice questo esperimento? Ci dice che io non posso entrare nella mente di Mary e non posso andare a vedere che tipo di stato, in che tipo di stato si trova, anche se lei riconosce il rosso. Perché? Astrattamente lo sa, in maniera astratta, no? Sa, lo saprebbe con formule di tipo, che ne so, matematico, lo saprebbe descrivere. Oh, ma come esperienza di rosso, che tipo di conoscenza è? Non lo sappiamo. È un'esperienza in prima persona che non è comunicabile. E poi c'è quella della dissolvenza. Quello della dissolvenza è che facciamo, che riprende poi un esperimento mentale sul problema dell'identità, questo ve la dico tanto perché per divertire. Se io e la nave di Teseo, no? Se io riparo la nave di Teseo pezzo per pezzo, trave per trave, e la riparo dall'inizio alla fine tutta, per cui alla fine è identica alla prima, ma è fatta con legno completamente nuova, è la stessa o è un'altra? E quando incomincia a essere un'altra? E così, secondo questo esperimento, io tolgo atomo per atomo dal cervello, un atomo di cervello, e lo sostituisco con un atomo, un circuito in silicio, tolgo un neurone, lo sostituisco con un neurone finto in silicio, un circuito in silicio, ad uno, a un certo punto io invece che avere il cervello, alla fine, all'estremo, dall'uno, avrò un cervello fatto solo di silicio. Ha coscienza? Non ha coscienza, però ci saranno degli elementi intermedi, avranno coscienza. E quando saranno gli elementi intermedi, come si fa a dire che cos'è la coscienza? È una semicoscienza? Ecco, questo è il problema. Allora, oltre a questo c'è il misterialismo di McGinn, è il mistero, e c'è il fatto che la coscienza è sempre in prima persona di Nagel, come si fa ad essere un pipistrello, non si può dire niente perché cosa si prova ad essere un pipistrello? Non posso dire niente perché per provare ad essere un pipistrello devo esserlo. E quindi, ecco, questo aspetto è la prima persona, cioè questo è un elemento di inconoscibilità che è per l'appunto per ora un mistero. Adesso vi dico delle cose, finisco dunque. Il computer non riconoscono i visi. Ecco, se noi facciamo, adesso le teorie sono quelle connessionistiche, il connessionismo, cioè le reti neurali di cui vi ho già parlato l'altra volta, e quelle dinamiche, cioè invece di con algoritmi che sono con formule, come che si dice, contingenti, che sono non regolari, fondate su eventi imprevedibili. Allora, il computer non riconosce i visi. Invece gli uomini imparano a riconoscere i visi, hanno un meccanismo di riconoscimento dei visi, tant'è che ci sono anche delle aree cerebrali, perché cerebrali, per cui c'è anche una malattia, no? Che uno non riconosce i visi. Ecco, questo tipo di riconoscimento è appunto delle reti probabilistiche neuronali che non possono essere riprodotte. La velocità dei computer è talmente alta che quella del cervello ha una velocità, una frequenza di 60 milioni di volte inferiore, per cui i computer fanno dei calcoli ad una velocità impossibile per noi. Allora, questo è interessante. Il cervello contiene 100 miliardi di neuroni di diversi tipi, c'è il neurone, c'è l'assone, la glia, questa materia grigia. Ci sono poi le sinapsi, insomma, fatto sta che ogni neurone ha 10.000 sinapsi, i neuroni che si incontrano, la sinapsi, ci sono i neurotrasmettitori e così via. E quindi un numero di operazioni che è 1 milione di miliardi. Per questo 1 milione di miliardi di operazioni, consuma moltissimo rispetto agli altri organi del corpo, però non consuma niente e consuma 20-50 watt. Un computer per fare questa stessa operazione consumerebbe 1 miliardo di volte di watt, insomma, di energia, consumerebbe 1 miliardo di volte in più di energia per un'operazione per la quale noi consumiamo 20, una energia irrisoria. Il microchip, si cerca di fare dei microchip che somigliano ai neuroni, è stato inventato questo microchip grande come un francobollo che ha 4.096 processori, contiene 1 milione di neuroni e 2.056 milioni di sinapsi. È in grado di compiere 46 miliardi di operazioni al secondo per watt di energia. Questo francobollo, questo microchip. Questo microchip che compie 46 miliardi di operazioni al secondo per watt corrisponde al cervello di un'ape. Pensate al vostro nostro cervello. E poi c'è quest'altra cosa, che il nostro cervello ha funziona in maniera elettrica, ci sono i circuiti elettrici e ci sono dei circuiti chimici, i neurotrasmettitori. I computer sono solo elettrici. La materia di cui sono fatti tutti i cervelli e chimica, e quindi anche gli animali, no? Tutti i viventi hanno questo materiale, questo tipo di materiale qua, non solo quello elettrico, ma questo materiale che non è per ora alla portata della meccanizzazione, e quindi a voglia, ecco, e quindi anche gli animali, i qualia, no, proprio in virtù della materia di cui sono fatti i nostri cervelli, sentono, e noi quando li trattiamo male siamo disumani. Ecco.
Disanimali.
Eh?
Disanimali.
Disanimali, siamo animali disumani. Siamo disanimali, ho ragione.
È abbastanza.
Interessante, no? Sì, ho saltato poi un sacco di cose, perché poi hanno tutto un linguaggio interno, questi della filosofia della mente, hanno tutto un linguaggio molto sofisticato. Per questo dico, avessero studiato filosofia, era già stato detto tutto,
sì.
Con un linguaggio diverso, è solo per una questione di diverso linguaggio.
Comunque dicono in Europa che talvolta il cervello ragiona, condiziona, cioè senza la volontà,
sì.
Cioè ragiona per tutto.
Sì, 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 difatti un computer non ha intuizioni, noi invece abbiamo intuizioni, e, oltre alle emozioni, tutte queste cose qua, ma l'aspetto, per esempio, no? C'è le macchine elettriche, no? Non le macchine elettriche, scusate, le macchine automatiche. Adesso stanno studiando delle macchine che possono trasportarci come che funzionano con un computer e le stanno sperimentando. Allora, che guidano da sole. Allora c'è questo problema che noi abbiamo un cervello che ci ha messo milioni, milioni, miliardi di anni per evolversi, e nessuno può pensare che in pochi decenni arrivi una macchina che funzioni come il nostro cervello. Ecco, il problema sono i cigni neri, no? Gli imprevisti. Gli imprevisti. Io sono programmate le macchine anche per gli imprevisti, cioè per fermarsi quando intanto passa sulle strisce. O per esempio se c'è una macchina che viene contro, si cerca di programmare in maniera che avverta il pericolo. Però noi abbiamo un meccanismo rettilario, proprio il nostro cervello più antico rettilario, che è talmente veloce che ci dà una risposta così immediata che per ora nessun computer può imitare. Per cui noi siamo affidabili di fronte a queste possibilità. Il computer no. Poi noi facciamo anche tante cretinate, no? Stiamo disattenti, per cui sentiamo, non ci accorgiamo di sentire perché abbiamo la testa da un'altra parte, no? E quindi questo capita, poi c'è l'inconscio, poi ci sono tante cose, ecco. Però appunto questi aspetti, l'aspetto emozionale che è fondato sulle endorfine, i neurotrasmettitori e così via, più l'aspetto intuitivo e di risposta immediata rettilaria, proprio molto 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 arcaica di fronte a un pericolo, ecco, queste cose qua il computer non può certo, non si può pensare di poterle imitare.
No, dico, chi era il regista del 2009 di Odissea dello Spazio?
Kubrick, che
lui dà un'anima al computer dal 9000, no? Che lascia fuori l'astronauta e dice
eh sì, perché lì ci si poneva il problema dell'anima, della coscienza. È capace un computer di dire io? Un computer sa quello che sta facendo? Sì, per esempio, ma anche nell'intelligenza artificiale, appunto, ho visto quel film di Spielberg, poi ce n'erano altri film, ce n'è diversi, insomma, Blade Runner per esempio, ci sono questi, no? I replicanti. Ce n'è, insomma, anche di film che pongono questi problemi, racconti di fantascienza. Così.
È il sogno di Icaro.
È il sogno di Icaro, sì.
Però c'è questi robot che
sì, questi robot.
Ci stanno già aiutando a fare tanti lavori.
Sì.
Quasi. Umani,
sì, no? Poi giocano a scacchi, no? Poi sembra, adesso i giocatori di scacchi, i computer li vincono, no? E l'esperienza di Kasparov, che è il primo che è stato sconfitto no, da un computer, che ha detto sembrava che pensasse, insomma, sembrava che poi racconta lui stesso che aveva proprio, che adesso si abitua, no? Ma io, anch'io ho giocato a scacchi col computer, poi l'ho buttato via perché insomma in 448 mi faceva fuori. Certo, 3 secondi, aspetta, un momento, dammi un po' di calma. Però l'idea era che gli sembrava di parlare con una persona, no? Ed è impressionante questa cosa, no? Anche noi quando siamo col computer diciamo lui. No, ci rivolgiamo alla macchina come un lui.
Perché sugli scacchi ci sono le regole. Se tu togli le regole, il mondo non ha regole. È complesso. Quindi non puoi prevedere tutto. No? Invece nella scacchiera è già previsto. E l'uomo non ha la capacità di calcolo che ha il
computer. Esatto. No? Il problema è appunto il calcolo. Però l'uomo può inventarsi una mossa, questo è il punto, perché adesso i calcolatori che giocano a scacchi riescono, sembra che o hanno incamerato tutte le partite di scacchi e quindi...
Sanno già che da quella mossa vedono cosa succede, quella dopo, quindi questa velocità di calcolo
calcolano le possibilità,
chiaro, no? Quindi cioè praticamente lui può arrivare in fondo alla partita e noi diciamo farà, perché non sono passati neanche 20 secondi, poi è arrivato in fondo alla partita e quindi ce ne fa un'altra perché quella non è più, probabilisticamente non è più realizzabile, quella mossa ne fa un'altra, e questo è oggi una dietro l'altra, certo che dopo un po', cioè facciamo 3 mosse e viene l'altro qua.
Ma tu hai giocato con...
Che diga di me.
Hai mai vinto? Hai mai vinto?
Non
hai mai giocato.
Io ho avuto a che fare la vita con i computer, ma non
ho capito.
Ah, e poi è stato di... Sì.
Probabilmente
la stessa... Ce l'hanno con la mossa
spiazza. Vero, lo spiazza, vero? Sì.
È
la mossa non prevista, esatto, è quello il punto. L'altro no. Comunque io ho giocato anche a dama al computer e ho vinto, e quello vinco per fortuna. A scacchi no, a scacchi mai, ho provato, poi ho rinunciato, ho detto non ce la faccio.
Ma sa cosa ho detto? Che farà il computer in Cina, sarà già studiato, che ti fa compagnia in casa.
Sì.
Come Caterina, si ricorda il film Caterina e io, che quella là faceva la cameriera e lui gli parlava e ma come fa impossibile.
Ma sempre una macchina, sempre una macchina.
Hai comprato anche di Tamassi un certo
momento? No, no. Non so se che vuol dire.
Perderà qualche rotella.